Oggi dovete lasciare una mezz'oretta ai vostri genitori di silenzio, vedrete che loro si mettono lì così, perché devono in qualche maniera ripensare, masticare le cose che nell'assemblea adesso hanno sentito dalle letture e anche dalla predica, che introduce poi tutti i temi di queste domeniche e anche dell'Avvento. Quindi i vostri genitori hanno bisogno di riflettere un po' su ciò che diciamo adesso, in maniera che quando voi gli farete delle domande riescono poi a aiutarvi, riescono a dialogare seriamente con voi su queste cose qui, che sono importanti. Anche perché istintivamente queste robe, quando uno le sente dice no, sono cose troppo, cioè mi danno un po' fastidio, no? Perché adesso sentirete, avete sentito, no? Signore, quest'oggi e poi domenica prossima e poi la prossima domenica che è l'ultima dell'anno, Cristo Re, e poi in Avvento ci martellerà continuamente con questo tema. Ricordatevi che c'è la fine del mondo e quindi vigilate, no? E quindi poi racconta quelle parabole lì di queste donne che sono andate per lo sposalizio, ma a metà si sono addormentate, non erano pronte, quel servo che il padrone è andato via si è messo a fare lo stupido, quando è arrivato poi le ha prese, no? I talenti, quello che ha avuto paura è andato a nascondere i talenti, non li ha fatti fruttare. Ecco, questo tema, uno dice... Beh, non è una bella maniera di darci coraggio che il Signore venga a dirci ricordatevi della fine del mondo, guardate che io poi torno, vi rendo conto, state svegli, no? Quando si ascoltano questi temi nelle chiese, vedete, noi li ascoltiamo, non li capiamo neanche più, non ci interessano più, non ci inquietano più, no? Perché sono fuori contesto. Cioè, quando... una frase, la tiri fuori dal contesto, non si capisce più. In realtà noi invece avremmo bisogno di andare in chiesa, di sentire dei discorsini religiosi consolanti, che ci tirano via le preoccupazioni che abbiamo e anche tutto sto senso di schiacciamento che c'è in noi in questi tempi, no? E quindi alle religioni si chiede in genere un po' di caldino, un po' di riparo. Soprattutto un po' di conferma di quel poco che abbiamo in mano, che ci assicuri noi, capito? Perché il contesto in cui noi viviamo è un contesto che ci mette dentro soprattutto un bisogno di sicurezza. Cioè c'è un clima di tanta incertezza, di tanta insicurezza, che noi abbiamo bisogno... ascoltiamo semplicemente quello che ci rassicura un po'. Se uno viene a dirci ti devi svegliare... devi essere responsabile, ti devi dar da fare, devi buttarti, devi dare la vita, questo qui dice, beh no, questo qui non va bene, capito, no? E poi c'è, nel contesto in cui noi viviamo, c'è la mancanza dell'idea del futuro. Cioè noi stiamo difendendoci, stiamo proteggendoci, non abbiamo lo slancio, ma lo dico per tutti, tutti insieme, non abbiamo una prospettiva storica di speranza. E quindi sta roba qui, che finisce poi, se tu ci pensi, di essere proprio il motivo per cui la nostra società è così triste. Perché è chiaro che fermarci solo sull'attimo, senza idea di una storia da vivere, e fermandoci su un individualismo dove manca la solidarietà, è chiaro che questo aumenta la miseria umana, non la guarisce. Proviamo a vedere se sto discorso invece che fa il Signore, il quale non è uno che tiene in piedi una religione consolatoria, che fa finta, no? Che ci dice le cose che noi ci aspettiamo che ci dica. Quindi ascoltiamo questo discorso un po' urtante che il Vangelo fa e andiamo a vedere se per caso invece questo non sarebbe una medicina per il nostro pessimismo, per la nostra rassegnazione, per la nostra paura. Vediamo se invece questo discorso sulla fine del mondo e sulla vigilanza non è proprio il discorso che ci darebbe speranza. Allora, come mai il Signore prende il problema da sto lato qui? Strano di dire la fine del mondo, no? In realtà questa maniera strana di guardare le cose deriva da una maniera invece di analizzare in profondità qual è il male del vivere dell'uomo. Come mai l'uomo si rassegna così facilmente, si siede nella vita, no? L'uomo si siede nella vita perché siccome il viaggio della sua vita alla fine è lungo, cioè se tu lo vedi alla fine dice beh è stata corta, ma la vita è lunga, il tempo della vita è un tempo lungo e soprattutto è un tempo, come si dice, dove non succede mai quella cosa che tu aspetti, non arriva mai quello che tu aspetti. E allora sta vita come un'attesa prolungata rischia di sembrarci vuota. Cioè un po' alla volta i viaggiatori dicono ma qui non si va da nessuna parte, qui non accadrà nulla di importante. E allora si dimentica di essere in viaggio, di essere in attesa. E perciò si gestisce il viaggio preoccupandosi della merendina, se è fredda, se è calda, se entra un po' di aria dal finestrino, se uno starnutisce, capito? Se uno ha un odore cattivo, si finisce di preoccuparsi di ste cose qui e non del fatto che stiamo viaggiando in realtà. E quindi si vive il tempo presente senza riferirlo al fatto che questo tempo viene da una promessa antica, c'è stato promesso una cosa grande e senza capire che questo tempo appunto è promesso a qualcosa che stiamo aspettando e quindi gestiamo il tempo senza riferirlo a ciò che veramente manca in questo viaggio, non è tanto il prosciuttino che ti aspettavi a merenda che manca, quello che manca è quello che tu dovresti aspettare, è quello che quello che succede nello scompartimento semplicemente promette, fa capire. E allora quando manca questa attesa, no? Manca l'attesa di ciò che deve accadere, mancano anche i criteri per giudicare il presente. E allora sullo scompartimento uno può fare anche il burino, può fare il maleducato, capito? Tanto non si va da nessuna parte. L'importante qui è cavarsela meglio che si può, no? E allora tutto si confonde. Se esiste solo sto momento qui, tutto è uguale. Per esempio, cercare la giustizia o fare i furbi è uguale. Essere generosi o essere egoisti è uguale. Tanto ho il diritto, no, di fare quello che voglio, Essere stupidi, stolti, come dice la lettura, o saggi, essere buoni o cattivi, è lo stesso. Nella parabola di Gesù dice essere capri, cioè, o pecore, è lo stesso. E però la differenza si imporrà con sorpresa nell'ultimo giorno, quando il figlio dell'uomo separerà le pecore dai capri, dirà, no, non è stato tutto uguale. Non è che il bene e il male erano uguali. Allora all'ultimo apparirà la differenza, ma sarà troppo tardi. E allora il Signore ci invita a essere noi a accorgerci prima di questa differenza, saperlo noi. La vigilanza è sta roba qui, bisogna vigilare per vedere ciò che il torpore del viaggio, il fatto che ti lasci andare, minaccia di nascondere. Cioè se tu ti lasci andare non vedi più neanche la differenza tra il bene e il male, tra le pecore e i capri appunto. Ma perché l'uomo è così? Perché quei viaggiatori lì che sono lì nella notte che viaggiano nella carrozza con la luce accesa e stanno litigando o stanno giocando, ma attorno a robe un po' banali, si sono dimenticati che invece questo treno sta andando in una grande, come si dice, con un grande obiettivo, in una grande speranza. Perché ci si addormenta, appunto? Ci si intorpidisce? Non è solo l'aspetto religioso che dice, beh, perché non ci credono, loro non si ricordano che poi Dio viene a giudicarci, eccetera. No, riguarda proprio esattamente, radicalmente, la maniera di essere uomini. Riguarda il tempo della vita umana. Quando la vita umana dimentica di venire da un regalo e dimentica di andare verso una promessa, diventa così. Cioè, quando noi dimentichiamo di essere nati cos'è stato? È stato l'essere portati in braccio nella vita. Questa roba qui, se tu te la ricordi, dà a tutta la tua vita il senso della grazia. Se invece uno si dimentica e comincia a dire, beh, la vita è mia, faccio quello che voglio io, la vita cambia tonalità, cambia la maniera di vivere. Così anche se io dico la morte, vabbè, non ci penso, quando viene, viene, anzi è meglio non pensarci, e se arriva d'improvviso senza che mi accorga è meglio, tanto finisce tutto. È tutto diverso se io invece vedo la morte come la sfida, l'enigma, il posto dove è arrivato il treno tutto buio, scenderemo e guarderemo cosa c'è, dove siamo andati, no? Se io sto aspettando la morte come appunto in qualche maniera la grande domanda, io sto mangiando, sto giocando a carte, sto lavorando, sto facendo, però ho il continuo pensiero di questo viaggio, che a un certo punto arriverà a quel punto lì, che è il punto più importante della vita. Allora, se tu cancelli la nascita e la morte, se tu cancelli il mistero che c'è all'origine, il mistero che c'è alla fine, l'origine e la fine, tu cancelli qualsiasi riferimento a ciò che supera la mia vita, all'altro che sta governando questo mio viaggio, che l'ha promesso e che lo attende, no? Ti dimentichi appunto di Dio, chiamiamolo Dio. E allora la vita viene concepita come una cosa che ho in mano io, di cui faccio quello che voglio. E la morte, o la fine del viaggio, arriva necessariamente come una spaventosa disillusione. È la distruzione di tutto, è finito, basta, il viaggio è andato nel burrone. E allora vedete che prima di essere una faccenda religiosa, chi crede nel paradiso, al giudizio universale, beh, ovvio che per noi dopo queste questioni sono importanti, ma prima ancora di essere una faccenda religiosa, la fede ci rimanda proprio a una questione radicalmente umana. Cos'è la vita? Chi è il saggio che capisce la vita? Chi è lo stolto che in realtà sceglie la morte? Guardate, la Bibbia è tutta giocata su sta roba qui, no? Fa dire a Dio, ti pongo davanti le due vie, la via della vita e la via della morte, scegli. Il sapiente è colui che sceglie la via della vita, lo stolto è colui che sceglie la via della morte, appunto, no? E in questo senso il sapiente è colui che riconosce che la vita appunto è di fronte all'altro, che l'altro che ha promesso la vita e che la accoglie dà il senso alla vita. È stolto invece l'uomo che vive il tempo della vita senza ricordarsi dell'origine e senza interrogarsi sulla fine, vive solo il presente. E il presente allora è senza memoria ed è senza speranza, non è esteso. È quello che sta succedendo nella cultura che stiamo vivendo, no? Ridurre il tempo al presente vuol dire perderne il senso. E allora, il presente, se non è in una storia, può passare senza lasciar traccia, senza fare storia, dice lo stolto. E se tu ci pensi bene, questa è una maniera di cedere alla morte, eh? Lo stolto fa un'alleanza con la morte. Dice lo stolto, vi cito il libro della Sapienza, la prima lettura che abbiamo letto. La vita è breve, è triste, la morte è la fine di tutto. La nostra vita passerà come traccia di nuvola, come passaggio di un'ombra. E quindi l'unica sapienza che resta è quella di mangiare e bere oggi, adesso. Venite, godiamo dei beni presenti, consumiamola la vita in quest'attimo. Cerchiamo il piacere o lo sballo del momento. Il saggio invece è colui che attende dal tempo che deve venire la pienezza a ciò che manca al presente. Il saggio sente che il presente manca, che c'è un buco nel presente, che c'è un vuoto, e reagisce, combatte appunto, non si arrende a questo carattere mancante, deludente del presente, e si affida a Dio. Appunto, il senso di questo viaggio è custodito nelle mani di Dio, nei segreti di Dio. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. E questa forza, sentite questo testo della Sapienza, questa forza di combattere il carattere mancante del presente, la delusione del presente. Cioè, l'uomo della speranza non è quello che, non è l'ottimista, non è quello che dice va tutto bene, quello è lo sciocco. L'uomo della speranza è molto realista, sa che il male sta distruggendo la nostra storia, sa che appunto bisogna reagire a sta roba qui, ma appunto la speranza gli dà il coraggio della lotta, del discernimento, del dire questo sì, questo no, e questa forza gli viene dal fatto che la sapienza gli è stata donata, che c'è una sapienza che l'ha preceduto, è stato prevenuto dalla sapienza, dalla sua promessa. La sapienza previene per farsi conoscere quanti la desiderano. Fin dal mattino colui che vigila la troverà seduta alla sua porta. Questa frase qui ve la commento però. Sapete chi è l'uomo della speranza? È quello che quando esce al mattino dalla sua camera ha trovato alla sua porta la sapienza o la promessa. E allora esce di casa, esce dalla porta anche lui, ma ha la forza di questa promessa, no? Si può appoggiare su qualcosa, affronterà la giornata con tutti i problemi che ha, nella speranza, e continuerà a guardare in giro a chi può dare speranze, capito? Perché la prima cosa che al mattino lui ha visto era la presenza della sapienza alla porta della sua camera, che l'aspettava per condurlo nella vita. Questa è la grazia di Dio. Questa è la grazia di Dio, no? E finiamo, perché appunto è in questo contesto che la parola di Gesù, la parabola sulle 10 vergini, 5 sciocche, stolte e 5 sagge, che aspettano lo sposo per celebrare le nozze. Pensate, nella parabola Gesù aggiunge anche quella sapienza, la promessa di Dio che stava lì sulla porta della tua stanza a aspettarti per condurre nella vita, voleva portarti una festa di matrimonio. Era bravo il Signore a raccontare le storie. Cioè, presenta la sapienza come un uomo, anzi dice il figlio dell'uomo, l'uomo realizzato, l'uomo Dio appunto. L'uomo in qualche maniera, tutti gli uomini misureranno la loro umanità, l'uomo giudice. Quando noi diciamo Gesù sarà seduto e noi tutti arriveremo per essere giudicati, ma il giudice, dice Gesù, sarà lo sposo. E quindi è una storia d'amore. Dio viene a celebrare le sue nozze con l'umanità. È una storia d'amore. La speranza è fondata su una promessa d'amore. E allora si capisce cos'è l'olio. L'olio per accogliere lo sposo è l'amore. Come ci si prepara a questo incontro? Cos'è l'olio di cui le 5 vergini sagge si sono fornite e le stolte no? Sono le opere buone, appunto. Le opere della vigilanza. Lasciatemi dire ancora questo, cosa vuol dire le opere della vigilia? Sono quelle opere che allargano il presente verso il futuro, verso il passato, allargano verso l'altro che è il tempo, che sono gli altri, che è la fraternità e che quindi è la capacità di vivere la vita continuamente davanti a Dio. La trascendenza, il riferimento a Dio, si rivela in questo sforzo molto umano che parte dall'animale per allargargli il cuore verso l'altro. Le opere della vigilanza sono le opere della prossimità, sono le opere dell'amore, no? Le opere con le quali facciamo frutto, cos'è che fa frutto qui tra noi? La carità, il soccorrere il prossimo. E allora quando arriverà lo sposo, noi avremo accese le lampade se abbiamo amato il prossimo. L'incontro con lui rivelerà gli incontri che avvengono adesso, che avvengono ogni giorno. Avevo fame e mi avete dato da mangiare. Sai, gli chiedono, ma non t'abbiamo mai visto, se era il Signore, certo. E no, il problema era di cogliere l'altro che ci viene incontro, l'altro che ci ha fatto venire al mondo, l'altro che ci aspetta, era proprio di incontrarlo nell'altro che incontravi alle 3:30 del pomeriggio lì all'incrocio, era proprio quella lì l'occasione, avevo fame e mi avete dato da mangiare. E quindi Gesù fa capire anche come sarà questo banchetto di nozze, il tavolo sarà pieno di poveri. Ma ricordate, non straccioni, puzzolenti, sono vestiti bene, lavati, scherzi, perché la povertà è l'aspetto più profondo della fede. Sentirsi debitore dell'altro, sentirsi legato all'altro, sentirsi solidali, è la povertà beata, hai capito? Beati i poveri. Quindi il tavolo sarà pieno di tutti gli uomini che si sono riconosciuti da aiutare, da voler bene, da considerare fratelli, tutte quelle persone che abbiamo incontrato sulla terra e abbiamo cercato di far vicine, verso le quali abbiamo cercato di farci prossimo, che sono quelle che ci hanno aiutato tutto lo sforzo che Dio fa di farsi prossimo a noi. Fratelli carissimi, il giorno della salvezza è vicino. Con la Santa Chiesa diamo voce alle attese di tutti gli uomini, specialmente dei più poveri e dimenticati. Diciamo insieme, ricordati, o Padre, del tuo amore.
Il tuo regno, Signore, è qualcosa di bello. È una festa a cui tu ci inviti. Noi dobbiamo solo rispondere e accogliere il tuo invito. Donaci la saggezza e l'intelligenza per capire che ogni momento della nostra vita, vissuto con amore e per amore, è un passo avanti nell'incontro gioioso con te. Per questo ti preghiamo.
Ricordati, o Padre, del tuo amore.
La sapienza è l'arte di discernere il bene e il male, ciò che è giusto da ciò che non lo è. Suo compito è riflettere sui grandi perché, sul senso della vita e della morte, sulla sofferenza, sulla fede. Quanto bisogno abbiamo, Signore, di sapienza. Aiutaci Tu ad essere meno stolti, a desiderare per prima cosa di conoscerla, perché ci venga incontro in ogni nostro umano progetto. Per questo ti preghiamo.
Ricordati, o Padre, del tuo amore.
Sei tu, Signore, l'unico che può saziare la nostra fame e la nostra sete di felicità. Siamo uomini inquieti e in affanno, per possedere cose che alla fine ci lasciano insoddisfatti. Fa che la tua parola ci illumini nella ricerca del vero bene. Per questo ti preghiamo.
Ricordati, o Padre, del tuo amore.
Sostieni, o Padre, la nostra comunità, che con impegno e sollecitudine si sforza di approfondire e amare la tua volontà. Aiutala nelle sue scelte e nella realizzazione di una gioiosa fraternità. Per questo ti preghiamo.
Ricordati, o Padre, del tuo amore. Ascolto, Signore, la voce di questa tua famiglia che attende una rinnovata manifestazione della tua tenerezza di Padre. Fa che il tuo figlio, venendo in mezzo a noi, trovi la stessa fede umile e obbediente di Maria, Vergine e Madre, per Cristo nostro Signore.